L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
E benissimo, una buona sera a tutti quanti voi ascoltatori, per chi ci ascolta in diretta questa sera, venerdì 4 novembre 1988, primo anniversario del lungo respiro, naturalmente qui a Radio Incontro, e una buona mattinata per chi ci ascolterà in differita mercoledì mattina 9 novembre 1988. Guardiamo un attimo di dare il microfono anche a Paolo che dall'altra parte, eccolo qua, eccolo. Paolo,
sì,
Paolo.
Saluto a tutti gli ascoltatori e a te, come sempre. Disponibile e pimpante.
Ma insomma, diciamo, si fa quello che si può. Paolo, abbiamo un anno di trasmissioni. Il nostro primo lungo respiro iniziò proprio nei primi giorni del novembre 1987.
Quindi i primi passi li abbiamo fatti già.
Cioè, i primi passi, ecco, io vorrei un attimo che tu, così, ecco, tirassi un pochino ipoteticamente le fila di questo lungo respiro, questa prima serie, ecco, diciamo, quali pregi e anche quali difetti, secondo te? Hai un'idea, pressa poco, hai sentito un po' in giro, cosa ne pensano di questo programma?
Diciamo che era stato già predisposto di fare la trasmissione in più serie, e la serie che abbiamo in giugno terminato mi sembra sia stata del tutto positiva, sia per la conduzione tua che è stata veramente degna di rilievo, e nello stesso tempo per quanto riguarda gli interventi che sono stati fatti settimanalmente, efficaci, hanno dato un contributo a quello che è stata l'idea di mettere per scritto un periodo di storia pisana che altrimenti avremmo perso.
Vorrei un attimo ricordare un attimo cos'è il lungo respiro e su quali basi si fonda, cioè qual è il principale scopo di questo programma?
È stato, diciamo, per quanto riguarda il titolo del libro, è scaturito da una conversazione che ebbi così.
In che anno? Tutti mi chiedono.
No, semplicemente la vigilia di quando andavo in stampa, trovandomi con Mauro Da Capire, che è il pittore che ha illustrato l'opera, disse a lui quale poteva essere quella più adatto, e mi disse, diciamo, un lungo respiro, come se si uscisse da una galleria dopo portandosi dietro un periodo burrascoso, trovarsi all'aria aperta e quindi riprendere il respiro.
E uno cosa prende? Uno fa un lungo respiro.
Fa un lungo respiro, sì. Certo. Finalmente. È lungo, come dire, finalmente.
Questo è una cosa che non avevamo mai scoperto, non avevamo mai chiesto a Paolo, e quindi questa è una curiosità che mi sono soddisfatto. Sì. Anche io. Bene, e quindi poi da lungo respiro, poi nel circa un anno fa, più di un anno fa, anzi, io...
Di conseguenza il libro ha avuto la sua presentazione, i suoi momenti di successo nell'ambito cittadino, e poi l'hai scoperto te,
il libro
portare è stato alla radio, e naturalmente settimana per settimana seguiamo le fasi insieme, proseguiamo in questo intento, con la speranza di avere un buon numero di ascoltatori, perché l'intento è quello proprio di arrivare a soddisfare le esigenze.
Sì, sì.
Io credo molto nel contributo che viene dato volta per volta agli illustri ospiti, perché sono personaggi di tutto rispetto, gente che ha vissuto in prima persona, come sarà stasera.
Certo, perché fra poco andremo a ascoltarci la prima parte, cioè l'articolo di Paolo Gianfaldoni, perché così il lungo respiro è fatto in questo modo, cioè leggiamo un articolo di Paolo Gianfaldoni estratto da questo libro, e in base a questa lettura abbiamo già incontrato una persona ben precisa che ha a che fare o che può ricordare quello che è scritto sull'articolo di Paolo Gianfaldoni.
Vorrei rettificare, non è una persona ben precisa, ma un'illustre personalità pisana.
Che vogliamo salutare, certo, ovvero l'avvocato Mario Gattai, e vuoi fare una piccola cronistoria, cioè qualche accenno a...
Naturalmente la sua figura è legata al dopoguerra, colui che ha fatto e si è presentato come commissario prefettizio, e logicamente sulle sue spalle ha trovato una posizione non del tutto indifferente, e ha dovuto far fronte ai disagi immediati, e a lui dobbiamo molto del recupero iniziale di quello che è stata la... la ripresa di Pisa,
certo, dopo guerra. Ma questo lo sentiremo anche dalla viva voce del signor Gattai, che salutiamo, perché in questo istante è a casa che ci ascolta,
avvocato, sì, avvocato,
l'avvocato che
illustre avvocato del Foro Pisano, eh?
certo che sicuramente sarà a casa che ci ascolta, e l'abbiamo intervistato infatti l'abbiamo raggiunto la settimana scorsa, ma prima ancora quindi di ascoltarlo, io direi di fermarci un attimo su un brano musicale che io vorrei dedicare all'uomo qualunque. Si chiama Io sono Pacifico. Visto che quest'oggi si parlerà anche di politica, della politica del dopoguerra, io vorrei dedicarlo a quel partito detto uomo qualunque o qualcosa del genere, no, se non sbaglio, che poi andremo ad ascoltare anche nell'ambito dell'articolo di Paolo.
Cioè, ogni riferimento politico è
puramente casuale, certo. Sì, il qualunquista, non tanto il partito politico. Io sono Pacifico.
Senza un perché. Chi vive nei piaceri, c'è chi ha solo dispiaceri, c'è chi invece fa come me. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo, non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha, non me ne dà. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. La luce m'han levato ed il gas m'ha sigillato, come pago se non ne ho? Per me non mi lamento, son più bello al lume spento, un gran male non è perciò. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo, non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha, non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Restai a un vecchio amico 100 lire, e non vi dico quanto affetto mi dimostrerò. Adesso è un pezzo grosso, e io sono ridotto all'osso, ma quei soldi più non vedrò. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo, non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha, non me ne dà. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Un dì ci siamo amati, ora i tempi sono cambiati, la mia donna stanca di me. C'è pure chi mi informa che ogni dì mi fa le corna e mi inganna con due o tre. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo, non mi confondo, che cosa importa mai a me? Lei mi tradisce, ma se piango, che fa? L'umanità ne riderà. Io son pacifico, tutto è magnifico, la vita prendo ognor com'è.
Dal libro Il lungo respiro di Paolo Gianfaldoni ci leggiamo La gente. Un aspetto molto importante del dopoguerra risultò la reazione politica nel contesto sociale dei cittadini, impegnati a prendere posizioni peraltro in un clima generale democratico. Così i partiti in piena concorrenza tra loro si trovarono protesi a presentare le linee migliori per un programma popolare di sicuro effetto. Le dimostrazioni di massa presero a ripetersi ogni giorno con cortei, comizi mentre sventolii di bandiere, fazzoletti accompagnavano canti ed esaltazioni popolari. Tanto interesse era giustificato dalle esigenze impellenti del momento, che incalzavano in maniera preoccupante. Pertanto, con l'intento di coinvolgere sempre più i cittadini alla vita politica, fu stabilito che le sedi di partito avessero scopi anche ricreativi e culturali. Così vennero aperte al ballo e all'allestimento di programmi vari, tra cui recite e commedie in vernacolo, peraltro ottenendo un risultato più che lusinghiero. Poi, alla vigilia delle elezioni, la gente abbandonò i soliti interessi per prestare tutta l'attenzione agli argomenti che si presentavano in chiave esclusivamente politica. Andavano allora di moda sui giornali e i rotocalchi le vignette umoristiche che coinvolgevano uomini politici assorti in curiosi aspetti personali. Molta popolarità richiamava il film di Guareschi, Don Camillo, perché rispecchiava un po' la vita del momento, con i rossi da una parte e i bianchi dall'altra, ad ogni modo tutti protesi a tutelare l'ideale di gran parte degli italiani. In realtà qualche successo elettorale lo riscuoteva anche l'uomo qualunque, una specie di partito che, dichiarandosi contrario ad ogni forma politica, si dissociava completamente da tutti. Anche i quotidiani erano impegnati a presentare con effetto le testate dei titoli più importanti, stimolando l'opinione pubblica alla lettura degli articoli di fondo, peraltro infuocati e polemici. Quindi i comizi richiamavano l'attenzione di tutta la popolazione che li seguiva con interesse, perché gli oratori ispiravano davvero fiducia e solidarietà. Purtroppo, in un clima così teso ed intenso, a volte si verificavano fra cittadini di opposte fazioni anche casi di reciproca insofferenza, fino a giungere alla esasperazione. Se accadeva, nello stesso tempo, qualche avvenimento provocatorio in campo nazionale. Soltanto più tardi, la passione per la politica incominciò a calare di vigore quando uno alla volta vennero a mancare i suoi migliori rappresentanti.
Bene, e per commentare La gente di Paolo Gianfaldoni siamo in compagnia quest'oggi di una persona molto importante, specialmente diciamo per il periodo dell'immediato dopoguerra. Siamo in compagnia dell'avvocato Mario Gattai, che salutiamo.
Grazie del saluto e io ricambio a voi i migliori auguri
per il nostro programma, anche per chi da ora in poi diventerà, spero che diventerà nostro affezionato ascoltatore, ecco, visto.
Senz'altro.
Senta, dunque, parlando un attimo, leggendone un attimo questo articolo di Paolo Gianfaldoni, diciamo, ho notato alcune perplessità, soprattutto per ciò che riguarda il periodo storico. Perché? Perché si riferiva a un altro periodo, oppure, ecco, in effetti c'è qualche inesattezza?
Ciò che scrive il Gianfaldoni si riferisce indubbiamente al periodo successivo alla guerra, ma non l'immediato dopoguerra, ma un periodo dopo perlomeno un paio d'anni.
Ecco. Quindi non subito.
Tutto quello che è stato detto si riferisce al periodo precedente preparatorio delle prime elezioni comunali.
Ho capito. Senta, dunque, allora ce lo leggiamo, diciamo, ce lo leggiamo un po' per volta. Innanzitutto vorrei chiederle qual era la situazione politica del dopoguerra, ecco, dell'immediata dopoguerra. L'immediata.
La situazione. La immediata dopoguerra c'erano i vari partiti, tra cui c'era il Partito d'Azione. Che era molto, che allora pareva che il Partito d'Azione dovesse prendere molto
Una redazione che poi dopo diventerà poi il Partito Comunista Italiano?
No,
niente a che fare.
Io durante il periodo della guerra radunavo una specie di giunta impropria, perché li convocavo direttamente, dove c'erano i rappresentanti di tutti i partiti, comunista, Partito d'Azione, democristiani, liberali, c'erano tutti. Il Partito d'Azione dopo si può dire che si è trasformato nel Partito Socialdemocratico.
Ho capito. Quindi sento.
È parte del Partito Socialista, è parte del Partito Repubblicano. Il Partito Repubblicano era già, venivano da me rappresentanti del Partito Repubblicano, senz'altro.
Ecco, lei diciamo di quale tendenza era già nel dopoguerra? Cioè era l'assessore della Democrazia Cristiana?
La mia tendenza era esclusivamente la ricostruzione del paese. E per la ricostruzione del paese e naturalmente i partiti che in embrione esistevano già anche prima della fine della guerra, vero? E come dico ce li avevo io in giunta tutti, tutti, e si facevano delle grandi discussioni, vero? Io ero a Calci ospite della Certosa, ospite della Certosa, però quando cominciò proprio il fronte su Pisa, io abbandonai la Certosa e vengo a Pisa. Fui ospite del seminario, perché la mia casa non si poteva abitare nella mia casa, in quanto c'erano gli americani che buttavano completamente di giorno e di notte buttavano i proiettili con i mortai, con i mortai. Questi mortai mandavano il proiettile fino a una certa altezza, poi da quell'altezza il proiettile perdeva la forza e ci scendeva giù a capofitto, andava a sfondare i tetti della casa e scoppiava sotto il tetto della casa. Ora io stavo in una casa che era proprio su al tetto e quindi io non sentivo. Una notte ci dormì, ma spaventosamente, in mezzo a centinaia di botte che sembrava da un momento all'altro che uno proprio prendesse la casa, invece venivano più a destra, più a sinistra, e per fortuna nessuna. Dopo quel primo giorno naturalmente chiesi ospitalità al seminario.
Ha qualche ricordo in particolare modo della guerra lei? Un ricordo particolare della guerra, se dovesse citare un particolare episodio personale che lo ha commosso?
Ma episodio che mi ha commosso, episodio, io ero sfollato a San Miniato, però venivo a Pisa sempre per ragioni della professione, prima col treno, poi quando il treno non andava più, con l'autobus e poi in bicicletta, me la facevo in bicicletta a San Miniato da qui e poi ritornavo direttamente. E allora insomma un giorno, era il 24 di giugno, arrivo con la bicicletta vicino a Putignano e lì vedo che c'è della gente che fugge. E dice, e che cos'è? Che vuoi dire? C'è il bombardamento. Per dirci, ma come mi impauriranno così? Da ieri, dall'altro ieri, non fanno altro che bombardare, vengono cacci bombardieri e bombardano sui ponti e queste bombe vanno da tutte le parti, insomma. La popolazione era effettivamente terrorizzata. E allora mi dicono, ma lei a Pisa non ci può andare, lei traghetti all'altezza di Putignano. E io cercavo di traghettare all'altezza di Putignano. Mentre io stavo traghettando, I tedeschi che avevano portato intanto artiglieria leggera, che aveva i proiettili traccianti, ha una formazione aerea che veniva lì per bombardare il ponte alla Vittoria.
Sì.
Un fuoco, una cosa veramente straordinaria. I fuochi d'artificio non ho mai visto, grandi fuochi d'artificio come quel giorno. È una cosa meravigliosa, insomma, certo è che questi aviatori, quando si trovavano vicino a tutti questi vedi, lasciavano andare le bombe come andavano, e il ponte non fu toccato affatto.
Capito. Certo, è un'immagine particolare che le è rimasta in
pro. Ah, sì, sì, sì. E poi, naturalmente, da lì andai alle carceri, perché c'avevo nella mia borsa c'avevo delle decine e decine di mandati di scarcerazione. E quando arrivo alle carceri trovo tutti i cancelli aperti. E una guardia che lì mi dice... se ne sono venuti,
se ne sono andati,
sì, ma come? L'avete fatto uscire e io ci ho mandati ordine del prefetto fascista, naturalmente, aveva ordinato di aprire le carceri
e di fare scappare via i carcerati.
E allora girai in per Pisa e vidi che era messa a sacco in Pisa, sì. Da tutti. C'erano circa 300 detenuti politici, non politici, comuni, e quindi ladri.
Ecco, ci parli un attimo, ce ne sono stati tanti sciacallaggi nel dopoguerra.
Una infinità.
Ho capito. Ma senta, io continuerei, se fosse per me, continuerei ancora a parlare di questo argomento, perché sono, io penso, sono momenti di vita che si sente per esperienza.
Non posso più riferire al periodo proprio del momento tra la fine della guerra e l'inizio della vita civile.
Sì.
Questo è il momento che io più posso indicare.
Ha vissuto, diciamo, più appieno. Senta, lei ha fatto parte...
Nominato, ovvero dagli americani stessi, che avevano già nominato Bargagna come sindaco di Pisa.
Sì.
Venendo qui a Pisa... E sapendo dalla popolazione che io mi ero comportato in modo naturalmente a accontentare tutti, dissero, no, qui il commissario, perché io ero stato nominato commissario prefettizio dal viceprefetto Speroni, beh, come commissario ha fatto bene con il beneplacito della popolazione, anche lei viene nominato sindaco. Sicché ci furono due sindaci, io e Bargagna. Sì, sì. E ci sedevamo,
incredibile, due sindaci contemporanei,
due sindaci, e facevamo come tutte e due sedute al medesimo tavolo a ricevere la gente che non finiva più.
Questo per dire come era, diciamo, libera alla spontaneità la vita del dopoguerra.
Sì, sì. E ci si divise naturalmente, perché troppa gente c'era e troppe cose c'era da fare. Bargagna naturalmente era più addentro con le conoscenze, sì, eccetera, e insomma riuscì. Bargagna stesso a tanta gente gli dette la casa.
Qual era uno dei principali, diciamo, pregi che poteva avere un politico nel dopoguerra? L'onestà.
Effettivamente si trattava di questo, si trattava di riorganizzare la vita civile. E il maggior pregio era quello,
rimboccarsi le maniche.
Effettivamente Bargagna fece più di me, anche perché io dopo pochi giorni mi dimisi, in quanto vidi che c'era il governo alleato che aveva i suoi tribunali, e io ricominciai a fare l'avvocato davanti ai tribunali alleati.
Va bene, facciamo un piccolo intervento con questo simpaticissimo intervento, veramente, ricordo ancora dell'avvocato Gattai, che naturalmente ringraziamo, ma lo risentiremo subito dopo il brano musicale. Thank you.
stancò e che fa turù 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 turù. Come si chiama non ne so neppure il nome, so che fa turù 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 turù. Il serve che se fa scordare di tutti i guai, tu pure se ti vuoi distrarre affritto stai. Canta quel motivetto che mi piace canta, e che fa giuro 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 giuro.
Ritorniamo in studio con l'avvocato Mario Gattai, che tra l'altro è venuto apposta da Livorno, ecco, e che ringraziamo proprio perché così, ecco, è stato lui a venire da noi e non come succede sempre che noi andiamo dagli amici che vogliamo intervistare, ecco. Ora io direi di continuare sul discorso personale anche, ecco. Io vorrei un attimo ci raccontasse un attimo della sua elezione e di come erano organizzate, visto che si parla di gente, si parla anche delle elezioni. E quindi com'era la situazione politica? Io la approfondirei ancora, perché le seconde elezioni, quindi lei è stato assessore del Comune di Pisa, da che anno a che anno?
Dunque, mi pare che era dal 48 o 49,
sì,
vero? Fino per 5 anni. Cinque anni perché fu prorogato il periodo di 4 anni, fu prorogato di 1 anno. E io ero assessore insieme a Pagni sindaco.
Sì, sì. Nella seconda giunta.
Che effettivamente fu allora, Pisa ebbe una maggiore organizzazione, più civile di quello che poteva aver fatto la giunta precedente.
Sì, sì, sì. Ho capito. Quindi nell'articolo di Paolo Gianfaldoni si parla anche di altre cose, ad esempio di case occupate, di problemi. E lei mi stava accennando precedentemente all'intervista di case occupate dagli sfollati. E per quale motivo? Cioè, a un certo punto io avevo una propria casa, potevo anche ritornare dallo sfollamento e potevo trovare la mia casa occupata, potevo verificarsi in casa del genere.
Ma è successo a me. A me, nella mia casa, io che stavo qui a Pisa, perché appunto, come ho detto, ero ospite del seminario, sì, e la mia casa è proprio quasi di faccia al seminario,
sì,
e tuttavia a un certo momento la casa veniva occupata non da persone, ma addirittura da un comando alleato.
Come poteva verificarsi? Cioè, chi è che gli dava?
Entrarono dentro e buonanotte. Siccome precedentemente nella mia casa, durante la guerra, alcuni tedeschi erano entrati e avevano sfondato la porta di casa, sì, a forza di pedate che erano rimaste impresse sulla porta i chiodi delle scarpe dei tedeschi. E le ho avute per... è durata fino a pochi anni fa si vedono ancora le impronte delle scarpe dei tedeschi.
E poi da lì in poi diceva, passava poi al comando alleato, agli alleati.
Gli alleati lo seppero di questo qui, e io dico, se ci sono stati i tedeschi, ci entriamo anche noi. E soltanto io andai a protestare, eccetera, e allora mi rilasciarono da casa.
E quindi tante persone, tante proteste, quindi tante proteste da parte di molti bisogni.
Dopo naturalmente ci fu l'inondazione, e l'inondazione sì. Importò.
Che anno fu l'inondazione?
Ora non ricordo se era 48 o 49.
Una grande inondazione, io ho visto delle foto delle piazze dei miracoli sommerse dall'acqua, no?
Perché l'inondazione fu gravissima per Pisa? Perché i tedeschi avevano levato tutte le spallette dal ponte di mezzo fino al ponte Solferino, fin quasi al ponte Solferino. Sicché l'acqua naturalmente entrava dentro a Fiumana e arrivò fino a Ponta Sergio, tutto fino a Ponta Sergio era tutto un mare sommerso di acqua.
Quella famosa foto che noi vediamo ogni tanto di Piazza dei Miracoli sommersa quindi dall'acqua è di quell'avvenimento.
Certamente.
Ho capito. Poi si parla anche di spazi ricreativi, ma spazi delle sedi di partito. Cioè qui si dice nell'articolo di Paolo Gianfaldoni che questi spazi avevano anche scopi ricreativi. Lei non è molto d'accordo, è vero?
Ma io francamente posso parlare della Democrazia Cristiana, che la Democrazia Cristiana riuscì a avere la sede dove attualmente ancora si trova, ecco. Vero? E lì effettivamente fecero fatto un circolo e questo circolo veniva.
Però lei diciamo si riunì in borgo.
Gli altri partiti fecero ciascuno la stessa cosa per riorganizzarsi.
Però lei mi parlava anche di Borgo Largo. In Borgo Largo ci fu la sua prima riunione, se non sbaglio, della Democrazia Cristiana.
Borgo Largo. La prima riunione fu in Borgo Largo.
Della Democrazia Cristiana.
Sì, allora non c'erano ancora cariche di nessuno. Il professor Battistini prese la parola e fu ritenuto tutti come il principale organizzatore di quella riunione che poi sfociò nella riunione della Democrazia Cristiana.
Certo. Nella Costituzione.
La Costituzione.
Vedremo poi anche se riusciremo a avvicinare l'onorevole Battistini, che tra l'altro ha contattato e forse sarà presente nel momento di capire il programma successivo. Ma andate, continuiamo. Si parla di vigilia delle elezioni. C'è qualche momento particolare che si ricorda di questa vigilia? Ci descrivi un attimo.
Vigilia effettivamente c'era un impegno da parte di tutti, ovvero tutti i partiti effettivamente si mettevano con tutti i loro mezzi e con una quantità di oratori che ne era piena apertura, non solo in Pisa proprio, in Pisa centro e Pisa periferia, ma anche nei paesi vicini.
Ecco, e questa
a Mignato, a Palaia, io ho fatto dei comizi a Palaia.
Quindi vi spostavate molto.
Sì.
Ecco, senta, e qui si parla anche di accanimento fra una persona e l'altra dei partiti. Eravate così, diciamo, agguerriti fra di voi?
Eravamo molto agguerriti, sì. Effettivamente il nostro antagonista era il Partito Comunista. Non solo il nostro, ma anche quello di altri partiti, come dei repubblicani, dei liberali.
Ho capito. E quindi il famoso Don Camillo che noi leggiamo ogni tanto, ne vediamo il film, è esistito in...
Oh, porbacco, era un fatto reale. Ora, la posizione che narra Guareschi in quel paesetto su del Po, vicino al Po, è una posizione particolare che io non ho mai dubitato che fosse reale quella posizione lì. Le persone di Don Camillo e del sindaco erano inventate, ma insomma questi fatti e questa lotta proprio a coltello, diciamo così, fra i partiti, era reale, ma perché reale era anche qui.
Certo. Era. Senta, va bene, quindi questo era, secondo me, era un lato positivo comunque, questo veniva, diciamo, a favore della politica.
Sì. Era la politica che ritornava e che per gli italiani era una cosa nuova. Dopo 20 anni di fascismo, questo era tutto nuovo, era. I partiti erano nuovi, le idee che ciascun partito esponeva con i suoi rappresentanti erano tutte cose nuove che si forgiavano in quel momento, e così è venuta fuori la democrazia, e quello è il principio della democrazia che ritornava.
Bene, ultimo minuto in compagnia dell'avvocato, ricordo ancora, Gattai Mario. Vorrei farle un'ultima domanda, una parola generale ai politici e ai giovani che stanno intraprendendo politica. Perché la politica, secondo lei, ha un po' di decadenza in questi ultimi tempi? Se lei potesse dire una parola, cosa direbbe?
Perché c'è l'interesse singolo e la difficoltà della vita, per cui molti giovani cercano il posto di lavoro, cercano il loro avvenire e trascurano la politica.
E una parola ai politici, allora? Un'ultima parola ai politici la direbbe?
Ma i politici effettivamente sono sempre gli stessi, più o meno attenuate le posizioni, mi pare che siano sempre le stesse.
Ecco, quindi un pochino più responsabili.
Ecco. Più responsabili, naturale. Qui la democrazia ha già fatto più di 20 anni,
certo, e altrettanto ne dovrà fare, ecco, soprattutto democrazia.
Ah sì, e sempre migliorerà.
Va bene, ok. Ringraziamo avvocato Gattai, ci sentiamo, e lei ascolti Radio Concordia.
Io la ringrazio e ascolterò con grande interesse la vostra trasmissione.
Paola, abbiamo pochissimi istanti prima del termine del nostro programma, pochi davvero. A questo punto io direi di darti il microfono per terminare questo lungo respiro, per qualche tuo commento finale, mentre sottofondo ancora il Trialescano continua a cantare.
Innanzitutto prendo atto della giusta rettifica, ma tengo a precisare che ha fatto l'avvocato Cristiani a proposito del
Gattai,
dell'avvocato Gattai, mi scusa anche l'avvocato di questo quiproquo qua, ma però tengo a precisare che ho parlato di quel periodo in forma sintetica, nel senso non è apparso la giusta cronistoria, e quindi se vogliamo sottolinearlo, in effetti esiste, ma io non era questo lo scopo. Devo altrettanto essere grato all'avvocato Gattai di questo, che è stato nel suo intervento, che è stato prezioso il suo apporto in questa trasmissione. Viceversa, non potevamo recepire preziosi particolari di vita del dopoguerra. La sua opera di amministratore, d'altro canto, è stata veramente sottolineata nel tempo, e di questa Pisa ne è riconoscente. In effetti, ogni preziosa pagina di cronaca di quei tempi riporta le doti e le capacità dell'avvocato Gattai.
a cui va il mio più deferente saluto e tanti ringraziamenti per questo suo intervento.
Benissimo, nella settimana prossima, nel programma prossimo vi posso dare un'anticipazione, avremo l'intervento che io ho preannunciato nel corso dell'intervista effettuata all'avvocato Gattari, avremo l'onorevole Giulio Battistini che sarà presente qui con noi, andremo anche a parlare un po' di più anche per altre cose di quello che riguarda uno fra tanti, ecco, partiti politici, abbiamo scelto uno diciamo fra tanti, uno a caso perché a quel tempo diciamo era al potere, aveva un potere ben preciso, un ruolo ben preciso nella ricostruzione che era la Democrazia Cristiana, quindi andremo a parlare con l'onorevole Giulio Battistini. Da parte di Mauro Bertocchini, perché abbiamo pochissimi istanti a disposizione, io saluto i miei ascoltatori. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
No, niente, saluto anch'io i miei ascoltatori, ringrazio te per il tuo cortese collaborazione.
Ecco, visto che ci stiamo avvicinando, Paolo, al futuro, visto che ci andiamo avvicinando alla ripresa, io direi che di abbandonare perlomeno nei brani finali, questa è una consuetudine che riprenderemo da ora in poi, di abbandonare nei brani finali questi brani del Trivelescano, cioè degli anni 40, ma avvicinarci verso i nostri anni 50.
Perfetto.
E ci lasciamo con, così, ci lasciamo, diamo un attimo così a tutti quanti, un bacio, un caloroso bacio, che è un bacio a mezzanotte.
Non ti fidare di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica.
Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu, non mi guardare, luna, luna, tu, non curiosare, luna, luna, tu, non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore, ogni stella in ciel parla d'amor, ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar fantastica.
Non ti fidare
senza chiamare, ma come farò senza baciare, se ma come farò a non farmi tentare.
Perché
non mi guardare, luna, luna, tu, non curiosare, luna, luna, tu, non parla sentinella.
Non ti fidare di stelle galeotte,
ogni stelle parla d'amor, ogni stelle c'è sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare, fantastica.